Sono le 12 e 4 minuti primi, ben ritrovati su Radio Onda Rossa a seguito della rassegna stampa. Abbiamo fatto alcune corrispondenze con cui abbiamo lanciato l'iniziativa di lotta di oggi in tante città d'Italia, e vogliamo però tornare alla rassegna stampa e farlo con una voce che spesso ritroviamo su queste frequenze. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e a tutti, buongiorno.
Altrettanto, e vediamo sulla rassegna stampa, abbiamo volutamente saltato alcuni... Non so cosa sta succedendo al telefono, dopo la musica brasiliana che si impossessa del mixer sento anche altro.
Qualcuno che si impossessa del telefono anche.
Qualcuno si impossessa del telefono, ma tu sei ancora qui, giusto?
Io sono ancora qui.
Perfetto.
Ti ascolto.
Bene, bene. Dicevamo, volevo dare alcune notizie che riguardano sempre il mondo di internet, in particolare della fibra in Italia, e poi cerchiamo di vederla insieme. Allora, una prima notizia è più fresca: Open Fiber è nell'addio, l'assemblea perfeziona l'arrivo di Cassa Depositi e Prestiti Macquarie, non so pronunciare il francese assolutamente. Open Fiber si lascia alle spalle la stagione di Enel, da ieri inizia l'era della nuova gestione a guida Cassa Depositi e Prestiti assieme a Macquarie. Come è andata? Cassa Depositi e Prestiti e Enel avevano a 50% e 50% Open Fiber, che poi racconteremo anche brevemente cos'è. Enel esce, vende la sua quota a due società, il che vuol dire che ora Cassa Depositi e Prestiti ha sempre il 50%, però è l'azionista che ha la fetta più grande e quindi ha un potere maggiore. Questa è la notizia in breve, che chiaramente va letta insieme a quella che sul Sole 24 Ore trovo dall'altro lato del paginone, e ci dice: team stretta sugli advisor per KKR, comitato al lavoro nel weekend. La prima valutazione plenaria in CDA attesa per il 17 dicembre, per una nessuna divisione della direzione revenue tra consumer e business. E chiaramente l'offerta di KKR su Telecom, che vorrebbe prendere tutto quanto il pacchetto, inclusa proprio la quota di Cassa Depositi e Prestiti, che aveva le quote sia in TIM che in Open Fiber, è qualcosa di cui si è discusso molto nei giorni precedenti, perché si tratta comunque del possesso di una società privata e privata a capitale statunitense, quindi non europeo, di un'azienda comunque centrale. Allora, aiutaci a a mettere queste notizie un po' in prospettiva, a capire in che senso oggi Telecom è un'infrastruttura chiave, in che senso lo sarebbe viceversa Open Fiber, se sono due aziende comparabili oppure no. Come possiamo leggere queste notizie?
Allora, come possiamo leggerle? Intanto, diciamo, io credo che vadano inquadrate entrambe, insieme anche ad altre, nella pioggia di denaro previste dal PNRN,
cioè PNRR, lo scioglilingua. La mattina è complesso.
Sul piano di resilienza e resistenza nazionale, che prevede tra mille altre cose una forte spinta verso la digitalizzazione a tutti i livelli, in tutti i settori dell'economia, ma chiaramente si porta dietro come base la questione del cablaggio, cioè diciamo come qualcosa che serve per fare tutto il resto, il cablaggio della fibra ottica su tutto il territorio nazionale e la parte del cloud. La questione del cablaggio sul territorio nazionale è cosa che va avanti da tempo. Open Fiber insieme a TIM dovrebbero occuparsi, si dovranno occupare di proseguire il cablaggio della fibra ottica. TIM è, entrambi, come ricordavi, sono due aziende private ma con capitale pubblico, cioè Cassa Depositi e Prestiti, e quindi non si capisce bene, diciamo, per questioni legate a antitrust e cose del genere, non possono essere una unica azienda, però sta di fatto che hanno lo stesso compito. Adesso che succede? KKR lancia questa scalata a TIM, che ha interessi, ricordiamolo, non solo diciamo sulla questione del cablaggio e quindi la connettività, ma anche su una serie di altri servizi, a parte quelli mobili, ma anche su una serie di servizi cloud, tanto che ha un accordo molto stretto con Google e tanti stabilimenti, compreso quello di Pomezia, sono stati sostanzialmente trasformati.
Ogni tanto ripartono dei numeri, tu sei ancora qui.
Di nuovo impossessato il telefono.
Senza successo.
È stato, dicevo che compreso lo stabilimento di Pomezia, è stato praticamente acquisito da Google, che ci ha trasferito tutta la propria tecnologia per fare storage dati e prepararsi ad assaltare il cloud italiano. Ma tornando alla questione del cablaggio, sembrerebbe quasi che Cassa Depositi e Prestiti, preparandosi al fatto di non avere più il controllo di TIM, voglia aumentare il controllo su Open Fiber, così da orientare le strategie per il cablaggio in Italia. Questa potrebbe essere una prima lettura. Tra l'altro, sulla questione del cablaggio c'è diciamo abbastanza un equivoco di fondo, perché poi qual è il punto? Che cablare l'Italia, che sia fibra ottica o che sia quello che è stato finora, quindi doppino di rame con ADSL e così via, non è che sia proprio sempre conveniente. Ricordiamo che il territorio nazionale è un territorio di 8.000 e passa comuni, in cui i grandi agglomerati sono una parte i grandi agglomerati urbani sono una parte del grande territorio, per cui il tema di portare la connettività ovunque, che è la base che tutti quanti dicono, il diritto da una parte, il diritto all'accesso alla rete, dall'altra dicono è necessario per poter offrire tutti quei servizi che ormai saranno sempre più digitali e non escludere nessuno, eliminare per esempio il digital divide relativamente alla scuola o relativamente allo smart working, non è che sia proprio così conveniente, perché poi
a riguardo ti volevo citare dei dati che prendo dall'articolo, dalla rassegna di oggi. Il report di Barclays copre il 20% delle abitazioni con l'FTTH, Fiber to the Home, cioè fibra fino all'utente finale, una percentuale che è nel range basso della media degli incumbent continentali. Il piano è di arrivare al 56%, quindi un aumento notevolissimo, entro il 2025, quindi 3 anni a disposizione. A riguardo, ricorda sempre il report, è stata creata FiberCop, nella quale è stata scorporata la rete secondaria, ancora prevalentemente in rame, dove KKR già detiene una quota del 37%. Il progresso è stato lento, si legge, dal momento che la fusione ipotizzata con Open Fiber, che nel frattempo ha raggiunto una copertura con FTTH superiore al 35%, quindi Open Fiber copre con FTTH molto più di TIM, è rimasta sul tavolo per qualche anno. Prima domanda che ti farei: FTTH lo possiamo prendere come sinonimo di dove non c'è l'FTTH, dove siamo? Siamo in una situazione di assoluta non connettività, e perché secondo te, come dire, lo ritengono un indicatore chiave, evidentemente?
Non siamo in una situazione di assoluta non connettività, diciamo, perché abbiamo abbiamo per lo più nei grandi centri abitati una situazione di connettività mista, Quindi molto spesso la fibra, per capirsi, arriva alla centralina che per lo più è di TIM, e poi fino all'abitazione rimane il doppino di rame. Devo dire che non è una situazione di connettività scarsa, questa situazione che ho descritto adesso. Cioè è una situazione di connettività che consente tranquillamente alle famiglie italiane di vedersi tre serie diverse su Netflix, Prime e magari RaiPlay senza interruzioni, senza la rotellina che dice sto caricando. Quindi è evidente che diciamo, la questione della fibra è legata alla possibilità di offrire sempre di più video in streaming, sempre di più video ad alta qualità, e in ultima analisi è legata sempre di più alla questione del consumo, quindi dell'utilizzo della rete come fosse una enorme televisione, ecco, diciamo.
Ecco, e quindi se si capisce come mai a livello di mercato questo sia importante, perché chiaramente appunto una serie di prodotti sono di fatto collegati con l'avere altissime velocità di collegamento, per capirci, per dare qualche dato, dove non c'è l'FTTH ma c'è l'FTTC, che è un caso piuttosto comune, almeno nei centri abitati avete comunque 100 megabit, quindi connessioni decisamente di buona qualità. Ci sono anche casi in cui invece le connessioni sono anche peggiori, diciamo che soltanto non è che dove non hai quel dato lì che riportavano l'articolo, ma allora quasi non hai internet o non lo hai affatto. Non è proprio così. E se si capisce però come mai al mercato interessa, come dire, fare i conti guardando al prodotto più innovativo che hanno. Quindi quando uno si chiede quanto vale una società, si chiede, essendo una società che porta la fibra in giro, si chiede, vabbè, ma tu a quanti lo porti la fibra? Chiaramente questo è un dato importante. Però su Team KKR si è parlato molto, diciamo, di un tema di sovranità nazionale, no? Il controllo su un'infrastruttura strategica. Ecco, da questo punto di vista, cioè, secondo te, lì diventa più rilevante il fatto che Team è quella che controlla anche il rame che va in tutti quanti i posti in cui non va la fibra, perché il doppino di rame in Italia va praticamente ovunque, o è più rilevante, come dire, chi ha più infrastruttura all'avanguardia? Qual è l'osso che si stanno contendendo?
Beh, secondo me in prospettiva chiaramente è più importante chi ha la tecnologia più all'avanguardia, perché magari fra 20 anni, fra 10 anni la fibra entrerà anche nelle case, quindi è evidente che in prospettiva secondo me questa è una tecnologia, guardando come sta andando il mercato, cioè, se pensiamo che per esempio nella trasmissione delle partite di calcio di Serie A lo fa un'azienda che lo offre la possibilità di vedere le partite solo via internet, è evidente che stiamo parlando di un mercato che in prospettiva che spingerà tantissimo per avere la fibra ovunque, quindi è chiaro che ovunque, in tutte le case, intendo, il più possibile, finché il guadagno sarà superiore al costo di portare la fibra nella singola casa. Quindi probabilmente in montagna continueranno a stare con i satelliti che portano la connessione ad internet, però diciamo, a parte questi casi, la tendenza è quella. Quindi secondo me è chiaro che la questione della tecnologia all'avanguardia sarà, diciamo, dal punto di vista di quello che arriva nelle case degli italiani, sicuramente diciamo, in prospettiva è più importante chi ha la tecnologia all'avanguardia. Però sul tema della sovranità nazionale, diciamo che lì c'è un tema effettivo di controllo. Ora, a noi può interessare relativamente riguardo alle ricadute e in termini di benefici se il controllo sull'infrastruttura internet ce l'ha una multinazionale con sede negli Stati Uniti o se ce l'ha un ente pubblico italiano. Perché? Perché evidentemente siamo a dei livelli talmente distanti dalle esigenze delle persone che poi tutto sommato ci interessa relativamente. Cioè, sicuramente entrambi non tuteleranno la nostra privacy, il nostro benessere e così via. Però diciamo in termini di economia e mercato globale o anche di geopolitica, il fatto che un'azienda americana controlli l'infrastruttura di un'azienda di una delle più importanti nazioni europee, beh, sicuramente è un punto a sfavore della possibilità di decidere liberamente su alcune questioni o di controllare dal punto di vista diciamo della nazione Italia i propri cittadini, oppure di impedire il controllo di nazioni oltretutto extraeuropee, quindi con una legislazione molto più permissiva rispetto alla privacy e così via. Però certo diciamo che questo aspetto diventa quasi secondario se comparato con la questione del cloud e dove saranno stoccati, con quali tecnologie, controllati da quali aziende tutti i dati che aumenteranno, di cui tutti dicono che abbiamo un gran bisogno, e secondo me non è neanche vero, chiaramente andranno sulla nuvola, sul cloud, che altro non sono che questi server ridondati a ripetizione in grandissimi capannoni controllati militarmente e che nonostante tutto ad oggi sembra diciamo il processo di portare sempre più sul cloud tutto ciò che è la pubblica amministrazione, ad oggi, anche se c'è una gran confusione, un gran casino, però sembra controllato dalle aziende americane, poi sostanzialmente.
Ecco, io proprio al tema cloud volevo arrivare perché appunto mi sembra che sulla fibra, con i difetti, le incertezze che abbiamo posto e che penso che chiunque un po' riscontra quando legge le notizie attuali, però si intuisce che il governo italiano ha grosso modo un piano, è un piano non perfetto, è un piano che di fronte alle offerte che arrivano da capitale estero chiaramente no, si chiede se vuole, no, se allora vogliamo cambiare strategia perché comunque sono un sacco di soldi e ce li prendiamo, oppure se vogliamo insistere sul piano che avevamo. Però grosso modo un'idea c'era un'idea di dire vabbè, a noi questa infrastruttura strategicamente sembra importante e quindi cerchiamo di fare in modo che accada e che sia almeno in parte sotto un controllo legato allo Stato italiano. Sul cloud mi sembra che ci si muova sia molto più con grandi proclami, mi sembra molto più che per quanto riguarda il tema della fibra, ma anche mi sembra anche in dei modi molto più confusi, cioè non è che davvero si è ancora capito dov'è che si andrà a parare, cioè probabilmente in termini magari macroscopici, politici, sì, cioè che sembra, magari ce lo direi meglio tu, che si andrà a consegnare ulteriore potere, anche se in forme leggermente diverse, ai grandi gruppi, diciamo, statunitensi, che già sono i grandi gruppi della tecnologia soliti noti, però poi invece sui dettagli ancora siamo abbastanza indietro. Ecco, secondo te come mai innanzitutto su questo tema c'è un po' meno, ci sono un po' meno le idee chiare, e secondo te dove si sta andando?
Allora, su questo tema ci sono le idee poco chiare, diciamo intanto perché il tema è più incasinato, diciamo, rispetto a quello della fibra. perché gli attori in campo sono diversi, sono molti, perché c'è un arretratezza dal punto di vista non tanto tecnologico ma quanto dalle quote di mercato di tutte le aziende europee rispetto a quelle americane. Ovviamente i cinesi non sono in ballo, e loro probabilmente non sono in ballo per quello che ci riguarda, ma loro probabilmente hanno sia tecnologia che quote di mercato comparabili a quelle americane, però diciamo non ci interessa. Però c'è confusione, perché c'è questa situazione di partenza e c'è una situazione in cui la legislazione europea, come dicevamo, è molto più restrittiva di quella americana in termini di privacy e in termini di permesso che viene dato all'intelligence americano di accedere ai dati conservati dalle aziende americane. C'è questo che si chiama il Cloud Act, che è appunto una legge americana che dice esattamente questo, mentre la legislazione europea è molto più restrittiva, tanto che diciamo almeno ufficialmente senza
dargli con questo che ci chiama, non so cosa accada, ma vabbè,
noi in questi casi aspettiamo un attimo. Comunque, quindi, tanto che dicevo, al di là delle scappatoie che poi vengono trovate, in realtà, diciamo, legalmente non sarebbe possibile in Italia o in Europa utilizzare servizi, da quelli di Facebook a quelli... Per esempio, tutta la didattica a distanza è stata fatta con piattaforme americane che mandavano i dati di tutti gli studenti e gli insegnanti italiani negli Stati Uniti, che è una cosa completamente illegale. Quindi ci sono vari piani del discorso. A questo, secondo me, poi dobbiamo aggiungere il fatto che tutti adesso, per esempio, il ministro Colao ora io non è che perché me la voglio prendere con lui, perché Piacentini, che quello che stava che non era ministro ma che non mi ricordo esattamente che ruolo avesse nella digitalizzazione italiana, ma sono tutti manager, grandissimi manager che provengono da grandi imprese private, Vodafone, alcuni venivano da Google, quindi è evidente che c'è una commistione di interessi che è abbastanza inestricabile. Ora, la situazione qual è? La situazione è che c'è un gran casino. In Europa è stato fatto questo consorzio, che in realtà, a parte in Francia e in Germania, che sono stati le due aziende che l'hanno lanciato, che è appunto Gaia X. A parte queste due nazioni, le altre hanno fatto ben poco, l'Italia ha deciso di aderire, ma in realtà questo è un consorzio che dovrebbe costituire il cloud europeo, proprio per mantenere la sovranità nazionale in Europa di questo servizio. Dopodiché in Italia sono uscite le linee guida per poter offrire i servizi da parte di aziende private per il cloud nazionale, e il coordinamento di questa gara è stata data a Confindustria, che dovrà fare sia il piano che il coordinamento della gara, sia il piano quindi del cloud della PA nazionale. Ora è chiaro che, scusate tanto, ma il ministro viene da Vodafone e il piano e la gara viene fatta da Confindustria, non ho capito bene chi è che tutelerà gli interessi degli utenti, che poi sono clienti ormai in quest'ottica, che dovranno usufruire del cloud. Parliamo della pubblica amministrazione, quindi tutti i dati spesso anche sensibili. Per cui quello che sta succedendo è che grosso modo ci sono queste aziende che sono Fincantieri, TIM, Leonardo, che sono tra i quelli che più sono in diciamo che è più probabile che possano offrire questi servizi e vincere questa gara, che sono legati a doppio filo con Leonardo con Microsoft, Fincantieri con Amazon e TIM con Google. Quindi sostanzialmente le aziende che probabilmente parteciperanno a questa gara lo faranno con tecnologia americana e con un arbitro che è l'arbitro che è Confindustria. Insomma, diciamo, la situazione è un casino perché nessuno riesce a decidere, ma certo le prospettive non sono rosee. In questo si inseriscono una serie di attori, di imprese italiane che ne so, più piccole in sostanza, no? Perché sono più piccole di Google, di Amazon, eccetera, però sono aziende strutturate per offrire che hanno tecnologia per offrire il cloud, che cominciano a già da un po' ad incazzarsi. Alcune di queste aziende hanno fatto un nuovo consorzio per poter sperare di riuscire a contrastare queste grandi imprese. E al momento però è tutto fermo, diciamo, da quello che si capisce, e non si sta andando da nessuna parte. Però diciamo la situazione non è rosea. A proposito della sovranità nazionale, tutti quelli che hanno fatto questa levata di scudi sulla questione dell'acquisto di TIM da parte di KKR, sarebbe interessante capire dove stanno quando si parla di cloud.
Sì, tra l'altro adesso magari inizia a farsi anche tardino, altrimenti ma sarebbe da parlarne per molto, perché mi sembra che, mentre se vogliamo la tecnologia sappiamo che per certi versi non è mai neutra, ma si potrebbe più o meno dire che la fibra, grosso modo, ok, la proprietà chiaramente è importante, sapere, no, di chi è che la controlla, ma la fibra è la fibra, cioè il prodotto è quello. Non è lo stesso per quanto riguarda invece il possesso delle infrastrutture cloud, che qualsiasi forma avranno, perché sostanzialmente chi ha il possesso fa proprio un prodotto diverso l'uno dall'altro, non è che è solamente questione di sapere di chi è e poi, no, diciamo, poi lo si può usare ed eventualmente anche cambiargli proprietà dopo. Lì diciamo che ogni azienda ha le sue tecnologie proprietarie, poi ti porta quelle. Se tu inizi a fare gli affari con quelli non smetterai mai, grosso modo, no? Se dovesse essere, che ne so, Google, uno dei partner tecnologici, poi dopo segui la tecnologia di Google e vai con lui.
Sì, perché poi il problema è anche qui, appunto, come dicevi, sarebbe da parlarne a lungo, poi magari capiterà occasione, ma insomma il punto è che quando si parla di cloud, io dico purtroppo, non si parla soltanto del fatto che i server sono da un'altra parte e ed è più facile gestirli e le piccole pubbliche amministrazioni non si dovranno occupare di avere il proprio server, ma si parla di ecosistemi proprietari, e quando parliamo di ecosistemi parliamo di tanti software messi insieme che sono proprietari e che sono propri di ciascuna tecnologia, con il quale vengono invitati a scrivere software, che poi sono software che offrono che serve in questi casi ad offrire servizi ai cittadini, e che poi, una volta, se io decidessi di cambiare migrare dal cloud di Amazon a quello di Google, dovrei riscrivere una bella fetta del software che ho realizzato per offrire appunto questi servizi ai cittadini, perché magari ho utilizzato questo software di base, questo ecosistema di Amazon, e quindi Google non sa di che cosa si parla, e perché ha il suo ecosistema, e quindi io dovrei, per migrare da uno all'altro, dovrei riscrivere buona parte del mio software, almeno dello strato di base del mio software. Questo è quello che,
cioè, il grosso,
tecnicamente, si chiama
lo strato di base. Potrebbe sembrare che è quello che è poco, no, invece è quello che è tanto.
È quello che
dovete riscrivere quasi tutto, in realtà.
Sì, in realtà sì, perché poi quello di base significa dire il modo in cui accedo al database, il modo in cui trasmetto i dati da una parte all'altra. Rimarrebbe la parte, quella che noi vediamo, del sito web, in cui ci stanno i form, in cui riempire i dati o in cui vengono date le informazioni. Quello strato, diciamo, superiore è obiettivamente quello meno complicato e meno importante, ecco.
Certo.
Questo è quello che tecnicamente si chiama lock-in, che ufficialmente viene visto come la peste da parte di tutti, anche dalle pubbliche amministrazioni italiane. Esistono anche delle leggi che diciamo in teoria dovrebbero impedire o rendere molto complicato avere delle situazioni di lock-in, ma nei fatti
non se ne riscontrano gli effetti.
Esatto.
Cioè, il lock-in nella pubblica amministrazione è assolutamente un fatto, e appunto, e il cloud potrebbe essere un enorme lock-in in base alle scelte che si faranno.
Esatto, sì. Esatto, questo può essere il problema.
Va bene, io ti ringrazio tanto per l'approfondimento di oggi e il chiarimento, perché immagino che altrimenti siano temi che non sempre è semplice decifrare, no? Quando li si trova anche nelle prime pagine, a volte ci si chiede innanzitutto se chi sta scrivendo l'articolo nelle prime pagine ha capito di cosa sta parlando, o comunque se ce lo sa comunicare,
no, soprattutto la questione, sì, è che, scusami, è che diciamo spesso noi queste cose ci sembrano molto distanti, in realtà lo sono molto meno, e anzi sono molto vicine, perché poi queste determinano appunto come noi, quando ci colleghiamo sul sito della sanità per prenotare il vaccino, diciamo questa cosa, questo servizio risente di queste cose di cui abbiamo parlato, per cui le scelte che si fanno a questo livello in realtà condizionano molto di più di quanto si pensi la nostra vita. Non è qualcosa di così lontano da quello che, cioè, ci coinvolge, ecco. Quindi è bene cercare di capirle anche come funzionano.
Benissimo, raccogliamo l'invito e lo facciamo nostro. Un abbraccio, alla prossima.
Un abbraccio a tutte, ciao ciao.